Bene, siamo di nuovo con voi, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà soprattutto a tutti.
Buon Maracanà come sempre, buon Maracanà a tutti voi, grazie come sempre, vi ricordo di scaricare l'app, è importantissimo per stare connessi con noi, la programmazione la potete conoscere andando sul sito di TMV Radio Sport e salutiamo anche tutti coloro che sono connessi attraverso le TV, lasciatemi un particolare saluto agli amici di Teleuniverso con cui stasera condivideremo insieme a Stefano e a tutta la squadra di Teleuniverso bordo campo a partire dalle ore 21. Allora, Daniele Garbo c'è. Daniele, ben trovato.
Ciao Daniele.
Sono ben ritrovato, ciao ragazzi.
Massimo Bonanni c'è.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Arturo di Napoli c'è. Ciao Arturo.
Arturo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ciao Marco.
Grazie, ciao, ciao Bomber. Allora, mi mancava, così sentiamo anche Arturo sul così, completiamo un attimo il giro relativo, finiamo, diciamo così, iniziamo questa seconda parte con il KO della Lazio e la vittoria della Fiorentina. Io ho chiesto se c'erano più meriti della Fiorentina e demeriti praticamente o demeriti della Lazio. Massimo Bonanni.
Devo dire che ieri la Fiorentina ha dimostrato di essere pronta, di approcciare alla grande la partita molto meglio rispetto alla Lazio e secondo me alla fine ha meritato di vincere, insomma. Poi io ero anche a un amico a fine primo tempo, avevo scritto la riprendiamo, invece poi quel palo al 97esimo, insomma, un po'...
E l'amico che ti ha risposto, scusa?
Amico era molto negativo.
Quindi ci aveva visto lungo l'amico.
Però, poi c'era il nemico che si è presentato subito dopo, nel vostro capito, il nemico.
Però sai pervenuto. che a me non piace essere negativo, io sono sempre una persona...
Ma è giusto così.
Ti dico una cosa, ero convinto che la Lazio la riprendesse, al di là di tutto, ero convinto che la Lazio la riprendesse perché la Lazio è una squadra che secondo me deve giocare sempre a tavoletta, no? Gioca sempre a tavoletta, quindi non è una squadra che specula, è una squadra che due gol comunque alla Fiorentina li poteva fare. È un peccato perché vedendo i risultati, insomma, poteva sicuramente... Se avesse vinto poteva allungare in maniera pesante, anche perché la Roma sotto spinge,
Quindi temi nella rimonta della Roma sulla Lazio.
È rimontata, c'è un altro amico mio che ieri sera
avversario, ha detto bene Daniele, il termine nemico è brutto, avversario,
nemico è brutto.
Comunque,
come ha detto
dai,
Daniele.
Non facciamo un dramma.
No, però
amico.
C'è un altro amico che ti ha detto attenta alla rimonta. Vabbè.
Beltrán,
senti. No, voglio chiedere ad Arturo un pensiero su questa partita. Appunto, la sconfitta della Lazio e la vittoria è caduto. Lo recuperiamo un attimo. No, io vi voglio, nel recuperare Arturo, vi posso chiedere se ci notate un pizzico di presunzione nella Lazio in alcune partite.
Guarda,
cioè,
non te lo so dire, ci sta un po' di tutto. Allora, delle scelte di Baroni ne possiamo parlare. Rovella colpito da un lutto, condoglianze a lui, le cose. Però, insomma, alla fine, poi dopo gioca il secondo tempo e come lo gioca da leader consumato. È un giocatore fondamentale, il motore, il cervello di questa squadra ed è mancato perché il centrocampo della Lazio è sembrato svuotato per la sua assenza. Poi possiamo discutere anche le scelte iniziali, Pellegrini, vice Tavares, è sempre stato impiegato così, adesso è facile dire poi dopo una partita che è andata male, no, andava messo Isai a destra o Marusic a sinistra. Ma insomma sono dettagli, ma non è un dettaglio l'assenza di Rovella. Cioè Marco, la Fiorentina è stata molto brava e abile a capire, a intercettare il disagio della Lazio nel costruire il gioco e nel ritardare l'approccio che forse veniva dalla sbornia dell'Europa League, da questa leadership incontrastata in Europa, imprevedibile e meritata. Allora, però, ha detto bene il maestro Daniele, io ci ho rivisto la partita del derby, cioè Roma, ma Roma è in crisi, la Fiorentina è in crisi. Magari inconsciamente...
C'è un po' di presunzione.
Cioè nel subinconscio... No, non è che devo sottovalutare l'impegno però al pubblico, ma l'entusiasmo non ti fa vincere le partite.
Certo.
È vero, ti prepara, sei meglio, come ha detto Massimo, meglio pensare positivo che negativo ovviamente, però l'entusiasmo non ti fa vincere le partite.
Certo.
E allora questo approccio, la Fiorentina stava lì, abbiamo sentito anche di una cena, abbiamo forse sottovalutato
questo ritrovarsi,
lo spogliatoio, Palladino in video, quelle cose. Palladino sta sul pezzo, l'ha preparata bene, io ti vengo a colpire, tic toc, e poi sul doppio vantaggio costruisco il successo.
Certo.
E poi ci sta, perché io mi chiudo dietro, ma no, la stessa partita del derby, sì, la Fiorentina, sì, si è chiusa
18
come...
minuti l'hanno chiusa.
18... No, ma poi la Fiorentina pure si è chiusa come la Roma.
Esatto.
Cioè, poi Massimo, concludo, ha ragione quando dice che questa squadra deve giocare sempre a tavoletta a mille.
Però se poi gioca sempre a
tavoletta. Io ho visto troppa frenesia, perché poi anche, voglio dire, avere il momento, giri palla, imbucata, cioè, invece è una squadra che va a 300 all'ora, frenetica, anche nello stop, sembra che giochi sempre il 90° minuto. E questa squadra però, adesso dobbiamo fare anche, voglio dire, una premessa, un'aggiunta, direi meglio un'aggiunta, oh, ma tu ti aspettavi che la Lazio fosse prima in classifica in Europa,
no,
e fosse quarta, nonostante la sconfitta con due punti di vantaggio sulla Juventus? Calma,
sì,
l'anomalia, l'abbiamo detto, la Lazio e la Fiorentina che stanno spingendo forte, che il Milan, la Juventus e la Roma stanno tradendo un po' le aspettative.
Assolutamente. Daniele, ci vedi, poi sento Arturo che l'abbiamo ripreso. Daniele, ci vedi un pizzico, ecco, così di presunzione in, questa, in alcune partite dove ha affrontato, come diceva Stefano, delle squadre che avevano delle difficoltà, no? Vedi Roma, vedi la Fiorentina, subito dopo le coppe, tra l'altro.
Guarda, non so se ci sia della presunzione. Secondo me, io innanzitutto non riesco mai a discutere le scelte degli allenatori, perché loro vedono i giocatori tutti i giorni, noi non li vediamo, quindi non sappiamo per quale motivo magari un giocatore vada in panchina, mentre l'allenatore lo sa benissimo, magari è un problema che noi non conosciamo. Ma io lo leggo, lancio questa provocazione, lo leggo addirittura come una sorta di messaggio subliminale, ma neppure tanto subliminale, verso il presidente Lotito, nel senso di dire, la squadra è questa, siamo corti, Rovella e Guendouzi non possono giocare tutte le partite fra campionato e coppa,
però
perché non ce la fanno. Ecco, quindi c'è bisogno di comprare qualcuno. Forse potrebbe essere anche questo un segnale verso Lotito per convincerlo ad aprire un po' il portafogli, cosa che ha fatto rarissimamente, soprattutto a gennaio.
Oh, gennaio,
se la squadra, se la squadra resta questa, la Lazio rischia di crollare, secondo me, perché arriveranno a marzo, ad aprile, che avranno la lingua di fuori.
Ma scusami, però io...
Vai.
Allora, non è che adesso noi dobbiamo... Io sono d'accordo con Marco. Noi dobbiamo fare un'analisi dopo questa partita. Baroni è un fenomeno, sta facendo cose eccezionali. Però, Daniele, Massimo e Re Artù, cioè, Rovella, se non vado errato, è squalificato in Europa League.
Sì.
Il Braga devi perdere 4-0 e il Francoforte deve vincere 3-0 a Roma per perdere il primo posto. È una partita che, cioè, io non l'ho capita questa esclusione di Rovella, se non è legata al lutto, però insomma, allora sei indisponibile del tutto o
non lo
sei,
fai giocare
o,
per niente. Poi lui quando entra
o sei indisponibile del tutto, o
fa
sei
così,
disponibile.
Ritmo. Alziamo il ritmo, lui quando entra,
ha fatto un secondo tempo formidabile. Allora io dico, ci sarà stata una perplessità, un dubbio, ce lo dobbiamo conservare, perché se no siamo zitti il giorno dopo e parliamo senza nulla togliere
al
percorso fenomenale che ha fatto Baroni. Però secondo me Rovella soprattutto, poi lascia stare Isai a destra e Marusic a sinistra, ma Rovella deve giocare tutta la vita dal primo minuto, secondo il mio punto di vista. Ma no, ma sai, ti stai giocando la qualificazione in Europa, Marco, ma il Braga che partita è? Cioè che tappa è per la Lazio?
Esatto.
È già arrivata,
che significato
stazione?
È, esatto.
Da mo che è arrivata.
E di Napoli?
Guarda, Marco, io ti dico che per quanto riguarda Fiorentina e Lazio, devo dire che è stato il primo tempo prettamente la parte della Fiorentina, dove ha concretizzato quello che si è creato. Secondo tempo un atteggiamento diverso, quello della Lazio, quindi gli è aperto. Secondo tempo la Fiorentina ha pensato solo a ripartire con Ken, però ha pensato solo a difendersi. È stata anche sforzata la Lazio per certi versi, però un primo tempo così non te lo puoi permettere, e poi dopo rispondere,
certo,
non è una cosa semplice, anche se è stato un atteggiamento diverso. Ma sai, quando giochi i turni infrasettimanali, che sia Champions, Conference o Euroleague, comunque è una partita infrasettimanale e la puoi girare quanto vuoi, non puoi reggere tutte queste competizioni, perché c'è uno spreco di energie psicofisiche importanti, quindi deve appagare. È chiaro che una rosa allargata sarebbe auspicabile, insomma, quindi in questo momento credo che insomma Baroni conta sempre sugli stessi, perché ho la sensazione che appena cambia qualcosa viene fuori una Lazio diversa, quindi è chiaro che quando giochi più competizioni è importante avere anche una rosa adeguata,
un po' più di qualche giocatore in più a disposizione, quindi ci vedi anche questo fattore. Va bene, lasciamo questo problema, abbiamo insomma fatto i complimenti alla Fiorentina e le osservazioni a Lazio. Io approfitto della vostra presenza perché se Conte ha chiamato, Inzaghi ha risposto. Questo è ormai un duello che sta andando avanti. Vi posso chiedere chi vi impressiona ad oggi di più tra queste due squadre e per quale motivo? Facciamo un giro su questa cosa. Stefano, parto un attimo da Di Napoli, perché essendo un doppio ex voglio sentire il suo pensiero. Arturo, chi ti impressiona di più ad oggi in questa, diciamo così, sfida tra due allenatori che secondo me incidono molto in queste due squadre, per fattori diversi ma incidono tanto? Uno molto carismatico, l'altro mi sembra molto un equilibratore, molto uno che compatta il gruppo, quindi due personalità che incidono. Ecco, però chi ti impressiona e chi vi impressiona di più ad oggi? Arturo? C'è Arturo? È caduto? Allora va. Allora vado da Massimo. Buonanni, Massimo.
Scusami, ma non ho capito.
Chi vi impressiona di più ad oggi in questa sfida tra Inter e Napoli?
Allora, io ti dico che mi sta impressionando di più il Napoli, perché l'Inter sta facendo quello che tutti quanti noi ci aspettavamo. Il Napoli secondo me sta andando un pochettino al di sopra di quello che mi immaginavo, ma ero strasicuro e convinto che avesse dato del filo da torcere. Ripeto, secondo me non vince l'Inter, ma il Napoli rimarrà su fino alla fine.
Garbo.
Del Napoli mi impressiona la rabbia, la ferocia, la voglia di vincere, la fame che hanno. Si vede dal volto dell'allenatore, dagli atteggiamenti dei giocatori. Guardate cosa ha fatto Politano, quel recupero incredibile che ha messo la palla in fallo laterale, poi ha esultato come se avesse segnato un gol. Ecco, questa fame, questa ferocia agonistica, che è l'attratto caratteristico poi delle squadre di Conte, secondo me sta dando a Napoli qualcosa di più. Però ieri devo dire che l'Inter mi ha impressionato per la facilità,
esatto,
con cui ha vinto a Lecce. Con la leggerezza, la fluidità, l'Inter gioca un calcio, quando stanno tutti bene, gioca veramente bene a calcio. Poi ha ritrovato Lautaro, ragazzi, ieri ha fatto un gol meraviglioso, ma ha fatto anche tante altre cose meravigliose, quindi è tornato il leader che conoscevamo. Per questo sono d'accordo con Massimo, l'Inter è favorita perché complessivamente mi sembra più forte, però il Napoli starà vicino fino all'ultimo.
Abbiamo ripreso Arturo e poi mi lascio Stefano qui in studio. Arturo.
Guarda, l'Inter, l'abbiamo sempre detto, è la squadra più forte di questo campionato, per rosa, per gioco, per continuità anche, e quindi l'Inter è secondo me la squadra più forte. Però sì, il Napoli mi ha impressionato, al di là che è un primo posto meritato, assolutamente sì, ma il Napoli sta nell'atteggiamento di Simeone, sta nell'atteggiamento di Politano, hanno fatto delle cose che sono proprio da Conte, della squadra di Conte, di una squadra che ci crede, di una squadra che domenica dopo domenica prende consapevolezza, pur non facendo un gioco esaltante, ma una pressione costante e continua. Un'altra dote che questo Napoli ha è anche nelle difficoltà, quando sembra che è un Napoli che non è in giornata, e poi viene fuori con i giocatori che in quel momento magari fanno fatica. Lukaku da un po' di giornate, questo sembra che gioca uno in meno, poi dopo succede un qualcosa che lo risveglia e fa qualcosa di interessante per il Napoli. Quindi questi sono segnali chiari. È chiaro che il Napoli-Inter è una bella sfida che secondo me ci sarà fino alla fine, ma l'Inter credo che abbia qualcosina in più rispetto al Napoli.
Stefano, ad oggi, fotografia attuale.
Insomma, voglio dire, è un bel duello incerto, sarà una lotta fino all'ultimo. Però Marco, il Napoli, tu dici, Conte chiama, Inzaghi risponde. Io inverterei, insomma, voglio dire, è Conte che risponde. Perché ha vinto già due scontri diretti. L'Inter avrà l'Atalanta e la Juventus. E l'Inter ha qualcosa in più in tutti i sensi. Ha più competizioni, vuole onorare nel migliore dei modi queste competizioni. Inzaghi, io lo dico, è più abile di Conte nel giostrare su tre fronti. Ma Conte è specialista in una cosa, tu gli dai una squadra, è competitiva, è lui, te la porta fino in fondo, o secondo o primo, c'è poco da fare. E quello che mi impressiona di più è che il Napoli ormai è cemento armato, cioè voglio dire, lotta su ogni pallone, abbiamo visto i recuperi di Politano, come entrano anche i subentranti, cioè voglio dire, è un gruppo granitico che poi sposta poco se arriverà qualcuno al posto di Kvaratskhelia. Secondo me lotteranno anche senza Kvaratskhelia fino alla fine, perché hanno il gruppo, hanno fatto veramente gruppo. L'Inter è più forte, siamo d'accordo, però avrà qualcosa in più sul piano delle competizioni e degli scontri.
Però, ma sei d'accordo, se io ti dico che sono 22 giornate e Napoli lì, tolto la partita, non sono 4, 5, 8 giornate che sai che può essere un fumo negli occhi, sono 22 giornate e Napoli è lì.
Poi devi, Arturo, devi giocare recupero. Tutti diciamo sono 3 punti, manco per niente.
Non è detto.
Esatto, Bologna, quindi tu non sai ancora quando affronterà la Fiorentina, e la Fiorentina magari è ripresa, è più in fiducia. Cioè, il calcio è un attimo. E Napoli, secondo me, se uscirà con il bottino pieno, cioè lo scudetto passa per Roma, questo potrebbe essere il titolo, perché avrà Roma, poi l'Udinese in casa e la Lazio all'Olimpico. Se fa 9 punti, Marco, io non... Secondo me dura per l'Inter.
Dura, questo...
No, io se mi devo giocare un centesimo di euro ancora lo punto sull'Inter, però cioè Conte sta lievitando in modo, cioè ha ragione lui quando ha cominciato a fare lo sfogo, i guru, vedo qualche fenomeno che mi dice che io gioco difesa e contropiede, ha ragione Conte.
No,
ti ricordi che da Firenze ha cambiato l'altra faccia della medaglia, da oggi vi faccio vedere Napoli ha anche qualcos'altro.
No,
e ha ragione Conte,
però
perché
io
stiamo sottovalutando anche l'aspetto gli aspetti che piacciono a te, tattici, di evoluzione, di Lorenzo che viene dentro al campo.
Politano
che
Anghissà e McTominay hanno fatto le due punte aggiunte,
lo sposti in avanti e segna. No, perché noi dobbiamo parlare pure di questo,
esatto,
di Conte.
Esatto.
No, sta cosa sempre addosso, combattono, l'elmetto. No.
C'è tanta roba.
Napoli gioca bene adesso.
Ma scherzi. La cosa che non so se avete... a me ha impressionato anche il far appoggiare, usiamo questo termine, non so se è corretto o meno, lo chiedo ecco Massimo, vengo subito da te, poi sento Arturo e gli altri. Il fatto di portare molto alti McTominay e Anghissà, cioè a un certo punto veramente sembravano 3 attaccanti con Lukaku in mezzo, cioè i 2 e Lukaku in mezzo, perché hanno fatto un lavoro enorme nel secondo tempo. Massimo.
Beh, decisamente è stata voluta, come credo, è stata sicuramente una mossa importante che ha cambiato la partita, però insomma io non mi stupisco su quelle che possono essere le qualità del mister, perché ripeto, ci ho lavorato e in 8 mesi a me ha cambiato radicalmente il modo di pensare, di ragionare sia sull'allenamento che sulla partita stessa, quindi io sono convinto, sono sempre stato convinto che il Napoli avrebbe dato del filo da torcere fino alla fine, perché penso che negli 11, anche senza Kvaratskhelia, come dice bene Stefano, è forte, perché Neres ad oggi lo possiamo paragonare leggermente sotto al primo Kvaratskhelia, no? Ma è un giocatore che si conosce poco in Italia e ti dà quel qualcosa in più.
Certo. Massimo, io aggiungerei una cosa. Bravo, hai fatto, accolto. Mi permetti, Marco, un secondo?
No, vai.
C'è Neres nel tipo di intensità di gioco che mette dentro il campo, pareggia Politano, quel tipo di intensità che Kvaratskhelia
non aveva.
Capito? Neres si avvicina più a Politano come intensità. Questa intensità, questa forza sulle fasce
ce l'ha da tutte e due le parti,
a meno colpi, perché Kvaratskhelia secondo me, ma questo è il mio parere personale, è superiore a Neres, secondo me, però questa intermittenza
è più...
invece Neres da, come intensità è Politano,
esatto,
che fase difensiva.
Arturo di Napoli.
Guarda, io dico che Stefano ha detto una grande cosa, nel senso che quando noi diciamo che sono le squadre di Conte, sì, è vero che sotto l'aspetto agonistico sono le squadre di Conte, no? Per certi aspetti, è uno che non molla mai, che vive la partita. Io però prenderei quello che lui ha voluto sottolineare proprio qualche giorno fa, quando dice noi facciamo e stiamo crescendo e migliorando per fare un calcio europeo.
Sì.
Il calcio europeo è fatto di tante cose, di posizioni intermedie, di giocatori che vengono dentro al campo, il terzino che oggi crea la superiorità numerica in mezzo al campo, il venire dentro dei centrocampisti o della duttilità tattica di McTominay, insomma di Anghissà, insomma è un calcio europeo, quindi perché il Napoli ha una squadra forte e perché c'è un allenatore forte. Quindi quando dico che la squadra di Conte sì a livello agonistico, ma lui è improntato, le sue squadre sono improntate sotto l'aspetto proprio di praticare un calcio europeo.
Vado da Garbo, aggiungo soltanto una cosa, che non ci dimentichiamo che questa squadra qui comunque ha ereditato qualcosa anche dal lavoro di Spalletti, e guarda caso Conte quando subentra l'Inter aveva ereditato il lavoro di Spalletti. Cioè,
quando
questa
io
mentalità
dico sempre,
di andare a
quando
attaccare,
io dico sempre, allenatore bravo è quello che non sottovaluta
il lavoro
precedente, del predecessore.
Cioè, assolutamente. Non
è che dice, sarò io, sono più bravo, più
tutto,
bello,
esatto,
sono più
esatto. No, anzi, prende degli aspetti che
certo,
sono
li conservi, magari li
Daniele,
sviluppi.
Vengo da te.
Ma guarda, io sul McDomini ho sempre avuto un'idea molto chiara, ho sempre sostenuto che fosse il miglior acquisto di tutta la campagna estiva della Serie A italiana, perché è un giocatore che conosce il calcio, conosce come si deve, sa come si deve muovere, uno che dà contributo in fase di possesso, in fase di non possesso, segna gol. Io non riesco ancora a capire come abbia fatto il Manchester United a lasciar partire un giocatore così. Secondo me è un giocatore straordinario, è quello che ha cambiato il Napoli, secondo me, è quello giocatore chiave, perché Lukaku sì, al posto di Osimhen, insomma, c'è un po' di differenza, ma il tipo di gioco di Conte va benissimo. Buongiorno, diciamo che si è inserito molto bene, un grande difensore, ma quello che veramente ha cambiato la mentalità, il modo di approcciare certe partite del Napoli è proprio McDomini, secondo me, che è un giocatore straordinario.
Allora, vi porto dei messaggi velocissimi. Per esempio, Rosario dice: ma come, Neres si conosce poco in Italia, solo eliminato due volte la Juve nel 2019 con l'Ajax e due anni fa col Benfica. Però scusami Rosario, stavamo parlando del giocatore in rapporto al campionato italiano.
Esatto.
Questo, no? Quindi, poi se vogliamo, non è che stiamo discutendo il valore del giocatore,
no,
ma il fatto di avere un impatto e le caratteristiche. Poi ci scrivono che il centrocampo del Napoli è più forte, è il miglior centrocampo del campionato secondo qualche ascoltatore. Altri scrivono che conta uno spessore diverso da Inzaghi, la classe non è acqua, dopo lo scontro diretto finisce il campionato. Io non ho questa certezza come ce l'hanno gli ascoltatori. C'è anche un audio, se non erro, lo prendiamo al volo. E poi un'ultimissima considerazione che voglio condividere con voi. Cioè,
dai, questa storia che siamo i favoriti.
Ecco.
Siete peggio di Carlo quando dite queste cose. Il Napoli ha già vinto, hanno il quarto scudetto in bacheca, già i tatuaggi, già stanno festeggiando, hanno pure i megafoni negli zaini di Conte. Dai.
Va bene. E intanto è a rischio la partita tra Genoa e Monza, maltempo a Genova, a rischio, rinvio la gara tra Genoa e Monza, quindi c'è un problema di maltempo, allerta arancione in città, la decisione sarà presa dal prefetto, quindi stiamo seguendo anche questo. L'ultimissima, io ho notato questa cosa, non so se siete d'accordo o meno, tutto d'accordo con quello che avete detto, però mi dà la sensazione molte volte che l'Inter riesce con la sua forza a rendere facile un po' il tutto, mentre il Napoli deve da sempre quella carica più forte, cioè come se
sì, vero,
se deve andare al massimo pure il Napoli.
Beh, ma insomma,
sbaglio?
No,
è una...
però l'Inter è consolidata, Marco. Adesso l'unica cosa è il lavoro di Inzaghi, devo dire che sta reagendo bene anche a questa emergenza e soprattutto anche a far salire il livello di rendimento di chi subentra, sempre al posto di Çalhanoğlu, di Barella o di Mkhitaryan. Ieri ha giocato, per esempio, si è inventato molto bene Zielinski alla Çalhanoğlu. Vero che, voglio dire, non è stato infastidito, ha avuto
certo,
campo libero.
La partita è un po' più facile.
Esatto, cioè. Però Zielinski là ha giocato bene. Quindi sono tentativi da parte di Inzaghi. Inzaghi ci ha abituato anche in passato. Vanno a incastro subito due o tre cosette. Se non gli riescono sti incastri, si può incartare l'Inter. Poi, ripeto, Inzaghi è diverso da Conte perché Inzaghi come profilo su tre fronti è abile e non rinuncia a niente.
Non rinuncia
l'altro,
a niente,
Cessina, rinuncia. La Coppa Italia perché vuole la bandiera a scacchi.
Vuole la bandiera,
cioè,
che il campione.
Sta la terza curva, non sta contando le curve, capito? Per mutuare un po' il linguaggio
certo,
che
motociclistico.
Ti piace a te. Allora, lui sta alla quarta curva, dice, bandiera a scacchi, va a letto, bandiera a scacchi, cioè, si là. Sveglia la mattina, bandiera a scacchi.
Come una volta avevi detto GPS, scudetto, scudetto, scudetto.
Sì, GPS, però, scudetto, scudetto.
Si incazzò uno,
si incazzò
era meglio
uno,
di...
ma è meglio
di Napoli.
Non usciamo dal bar.
Vabbè, la prima differenza sostanziale che mi viene proprio da dire è che quando gioca l'Inter ho la sensazione che da un momento all'altro fa gol, cosa che non me la dà il Napoli. L'Inter ha questa sensazione anche nella difficoltà, ma sì, adesso gli fanno gol, cosa che non riscontro nelle partite del Napoli,
certo.
pur essendo una squadra forte e che gioca un calcio interessante. Insomma.
Daniele?
Sono d'accordo con Arturo, l'Inter dà una sensazione di leggerezza, di facilità,
sì.
di fluidità di gioco che nessun'altra squadra trasmette, onestamente. E ieri mancava, pure ieri, del resto già da tempo, mancava Çalhanoğlu, voglio dire, giocatore più importante dell'Inter in centrocampo. Quindi io sono convinto che il centrocampo dell'Inter alla fine sia più forte di tutti gli altri centrocampi della Serie A. L'attacco dell'Inter secondo me è più forte di tutti, perché il duo Thuram e Lautaro secondo me sono straordinari. Quindi l'unica cosa che può fare la differenza è la fame, la voglia, la rabbia del Napoli.
Buonanni.
Io dico che l'Inter è più forte, più completa, e il Napoli, se dovesse vincere, secondo me farà un qualcosa di straordinario, cosa che ha fatto già ai tempi di Spalletti. Però secondo me, rispetto a Spalletti, che io ho sempre pensato vince e se ne va, perché secondo me aveva capito insomma che qualcosa è, invece Conte ha la forza di poter strutturare la squadra ancora di più e in maniera migliore. Quindi se mai dovesse vincere, io sono convinto che il Napoli potrà acquistare ulteriormente valore nella rosa, comprando dei giocatori forti, per andare poi a puntare a qualcosa di più, non solo in campionato ma anche in una...
Tu dici che questa potrebbe essere...
Io sarei curioso invece di vedere il prossimo anno con 8 partite di Champions in più.
Sì. Sì. Tu dici che potrebbe essere però il momento, diciamo, suo di dire vabbè, con questo Napoli cresciamo per fare meglio in Europa, perché gli manca questo, ragazzi, per essere, cioè, a livello europeo.
A livello europeo
Conte non è del livello di Inzaghi, possiamo dirlo con grandissimo rispetto, insomma,
con
senza
tutto rispetto possibile,
per Conte non è a quel livello ancora, perché comunque Inzaghi, come hai detto tu, anche con le squadre inferiori come era la Lazio, riusciva a barcamenarsi tra campionato e coppe, comunque non faceva male.
È la sua missione, sono due allenatori differenti nella gestione, però Conte
è uno che battezza il campionato e Dovà lo va a prendere, c'è poco da fare.
Vabbè.
Va bene, mi devo fermare, è stato un piacevole dibattito come sempre, grazie a Massimo Bonanni, un abbraccio Massimo.
A ciao presto, ragazzi, grazie, ciao. Grazie a tutti.
Grazie ad Arturo di Napoli, ciao, grazie Arturo.
Ciao ragazzi, a presto.
Daniele, a prestissimo, ciao, Daniele. Un abbraccio anche a te, ragazzi, grazie. Break, perché apriamo un altro capitolo, a tra poco.